Bene, salve e benvenuti a questa sessione su Entity Framework 5. Io mi presento, sono Stefano Mostarda e sono un Senior Service Architect presso 5D Labs. Se avete una qualunque domanda su questa sessione, se vi verrà in mente rivedendola nei prossimi giorni la sessione per chi non può vederla adesso online, o se vi viene un qualunque dubbio su Entity Framework, potete contattarmi all'indirizzo email o tramite Twitter, gli indirizzi li vedete sulla slide, oppure potete leggere il mio blog per vedere cosa ho da dire durante il mondo. Adesso cominciamo ad entrare nel vivo di questa sessione, ovvero cominciamo a parlare di Entity Framework 5.0, andando a vedere di cosa andremo a parlare in questa mezz'ora. La prima cosa che andremo a vedere di Entity Framework saranno le novità del designer, che sono diverse, anche se non ci sono grosse novità dal punto di vista del mapping, comunque ci sono grosse novità dal punto di vista dell'usabilità del designer, e questo è molto importante perché l'usabilità del designer è stata notevolmente migliorata. Vedremo poi la feature più richiesta da tutti gli sviluppatori riguardanti Entity Framework, cioè ovvero il supporto agli enum. Vedremo poi il supporto ai tipi geografici, gli spatial data, e vedremo come sono supportate anche le table valued function e come sono state ottimizzate le performance. Infine, vedremo quale sarà il futuro di Entity Framework, futuro che il team ha già annunciato per quanto riguarda Entity Framework 6 e che quindi vi spiegherò alla fine di questa sessione. Prima però di andare avanti e di parlare delle novità di Entity Framework 5, voglio fare un passo indietro per chiarire alcuni dubbi che sono, diciamo, nati col tempo attorno ad Entity Framework. Quando Entity Framework è uscito nelle sue prime versioni, si chiamava ancora .NET VNext, sto parlando del 2007 più o meno, 2006-2007, Entity Framework era un package a sé stante, dipendente dal framework, ma esterno al framework, un po' come adesso è ASP.NET MVC. Microsoft, quando la RTM della versione 1.0 di Entity Framework era pronta, ha pensato che per migliorare e per velocizzare l'utilizzo di Entity Framework da parte degli sviluppatori fosse una buona idea inserirlo nel framework. Ed è stata una buona idea perché Entity Framework è stato usato da tantissimi utenti. Quindi fu distribuito con il Service Pack 1 di Visual Studio 2008 e .NET Framework 3.5. Subì molte critiche, lo sappiamo, finché Microsoft non fece uscire il .NET Framework 4.0 all'interno del quale c'era Entity Framework 4.0. In realtà non è che ci fossero delle versioni intermedie 2.0 e 3.0, siccome c'erano stati diversi problemi sulle versioni del .NET Framework e dei framework al suo interno, con l'uscita del .NET Framework 4.0 si è deciso di riallineare tutti i framework presenti dentro il .NET Framework alla versione 4, quindi siamo passati da Entity Framework 1 ad Entity Framework 4, senza una vera 2, 3, release 2 3 di mezzo. Tuttavia Entity Framework era a questo punto embeddato dentro il .NET Framework, c'era ancora molto da fare. Tuttavia, il team non poteva fare cambiamenti al core di Entity Framework perché questo avrebbe richiesto una release nuova del .NET Framework. Entity Framework avrebbe richiesto una nuova release di Entity Framework al core di Entity Framework avrebbe richiesto una nuova release del .NET Framework. Questo non era pensabile, ovviamente. Quindi il team ha deciso di lasciare da parte le ottimizzazioni del core e di concentrarsi invece su una serie di caratteristiche esterne che si basavano sul core di Entity Framework 4.0, ma che venivano distribuite non all'interno ovviamente del .NET Framework, ma come librerie esterne. E da qui siamo arrivati a Entity Framework 4.1 che includeva Code First, Entity Framework 4.2 che includeva una patch di Code First e ad Entity Framework 4.3 che comprende database migration, Code First Database Migrations. Dopodiché, con questa nuova release del .NET Framework, Entity Framework è stato portato alla versione 5, non è stato allineato alla versione 4.5, proprio per evitare che la gente potesse pensare che la versione 4.5 era solo un altro package esterno. E quindi, per maggior chiarezza, si è deciso di portare Entity Framework alla versione 5, cioè una nuova versione del runtime, una nuova versione del core, che poiché il semantic versioning, che è quello che il team di Entity Framework adotta, prevede che per i cambiamenti core si debba aggiornare il numero di major release, Entity Framework è stato allineato alle 5. Tuttavia, quelli che prima erano package esterni rimangono package esterni, Code First e Code First Migrations, con l'aggiunta che, questa è un'anticipazione che vi do sul futuro di Entity Framework, Entity Framework 6 verrà completamente rilasciato solo come package esterno, verrà, diciamo, il core verrà preso brutalmente, copiato dal .NET Framework, incollato dentro queste librerie esterne, di modo che Entity Framework sarà completamente indipendente dal .NET Framework, completamente esterno al .NET Framework. Dipenderà sempre dal .NET Framework, ma sarà esterno e quindi potrà essere aggiornata ad un passo che sarà ovviamente diverso dal .NET Framework. Il .NET Framework potrebbe uscire la prossima versione magari tra 2 anni, tra 3 anni, Entity Framework non può aspettare 2 o 3 anni per avere cambiamenti al core e quindi sarà completamente esterno, magari usciranno 3 versioni prima che uscirà una nuova versione del .NET Framework. Bene, ora che abbiamo capito come siamo arrivati ad Entity Framework 5, cominciamo a vedere le vere novità del designer di Visual Studio 2012. Come potete leggere dalla slide, ci sono diverse novità. Innanzitutto, il designer scarica automaticamente le librerie esterne. Qua, una volta che noi creiamo il design, una volta che noi lo istanziamo, automaticamente genera codice poco e supporta gli enum, supporta i tipi geografici, supporta anche la suddivisione dei diagrammi e la separazione dei dati relativi alla visualizzazione dai dati relativi al mapping. Vediamo questo cosa significa poi nella realtà. Qui abbiamo un progetto, già una bella soluzione già aperta. Andiamo a creare un nuovo progetto, una console application, e la chiamiamo F5 Demo. Ok. Chiudiamo queste finestre che non servono. Se andiamo tra le referenze, vedete, abbiamo system.data, che è la DLL del core di Entity Framework, ma non abbiamo il riferimento ai package esterni. Andiamo ad aggiungere un nuovo modello. Lo chiamiamo model.edmx. Add. Generiamo dal database. Non abbiamo una stringa di connessione. La creiamo subito. Ok, abbiamo creato la stringa di connessione. Andiamo avanti. Ed ecco le nostre tabelle Files e People. Gli diciamo di singolarizzare i nomi degli oggetti. E abbiamo qui il nostro fantastico designer con le nostre classi. A parte la visualizzazione, come vedete, nel processo non è cambiato assolutamente nulla, tranne che automaticamente il designer si è collegato a NuGet e ha importato la referenza alle librerie esterne di Entity Framework, allineate ovviamente alla versione 5, lui va a scaricare sempre l'ultima versione. Inoltre, i template che adesso vengono associati al designer generano già codice poco. Se noi andiamo a vedere la classe File, vedete? Sono classi poco, classi pulite, il che è diverso dal codice di default che veniva generato con Entity Framework 4.0, perché quel codice generava classi che erano persistence aware e dovevano ereditare da Entity Object, avevano degli attributi sulle proprietà e via dicendo. Queste quindi sono già le prime due novità che saltano all'occhio. Una volta che abbiamo visto questo, siamo pronti a lavorare con il designer e la prima cosa che possiamo fare in questo caso è suddividere le classi per area logica. Ora qui abbiamo solo due classi, ma in un modello di piccola e media entità molto probabilmente avremo magari le classi che gestiscono gli utenti e le classi che gestiscono le fatture e le classi che gestiscono i clienti. Possiamo, in modelli di piccola entità, suddividere queste classi separare queste classi dando loro una colorazione diversa, di modo che noi possiamo individuare subito a prima vista quale classe appartiene, quale classe gestisce gli utenti, quale classe gestisce i fornitori e via dicendo. Questo possiamo farlo cliccando col tasto destro sulla entity, proprietà, e selezioniamo qui la proprietà fill color assegnando un altro colore. In questo modo sappiamo, ovviamente possiamo farlo per più classi contemporaneamente, però in questo modo sappiamo che questa classe gestisce, diciamo, che questa classe e le sue collegate gestisce soltanto un certo modello, certi dati del modello. Quando tuttavia il modello diventa troppo grande e diventa, non so, ci sono 70, 100 classi, una semplice separazione per colore non è sufficiente perché le classi sono troppe e non è pensabile di poterle gestirle in un solo modello, in una sola visualizzazione. Quello che possiamo fare è creare un secondo diagramma, una seconda visualizzazione all'interno della quale andare ad includere solo le classi di un certo tipo. Quindi io posso avere tutte le classi che gestiscono gli utenti in un diagramma, tutte le classi che gestiscono i fornitori in un altro diagramma e tutte le classi che gestiscono le fatture in un altro diagramma. Per fare questo, clicco con il tasto destro sulla classe Move to New Diagram. Il designer mi apre la finestra del model browser e mi fa mettere il nome. Io seleziono Files, per esempio. E vedete? È sempre lo stesso DMX, solo che il diagramma è un altro, si chiama Files. Posso salvarlo. Qui dentro non mi trovo più la classe Files, ma questo non significa assolutamente nulla, perché se apro la finestra model browser, prendo l'entity files, posso trascinarla qua dentro di nuovo ed ha completamente una sua visualizzazione che è diversa rispetto a quella che si trova dentro il diagramma files. Questo perché una classe ovviamente può essere utile su più diagrammi. In questo modo, sia dal punto di vista dell'usabilità da parte dell'utente, ma sia anche dal punto di vista delle performance di Entity Framework, possiamo gestire più facilmente modelli di grandi entità. Questo è stato fatto apposta per gestire modelli di grandi entità e per rendere con molte entità e per rendere più semplice il compito dello sviluppatore. Ed è una delle novità che sono state più richieste. Un'altra novità a questo punto molto molto interessante risiede in questo file model.dmx.diagram. Supponiamo di lavorare in gruppo. Supponiamo che io lavoro sugli utenti e c'è il mio collega che lavora sulle fatture. Ovviamente io, quando apro il designer, voglio vedere le classi degli utenti. Il mio collega vorrà vedere le classi delle fatture. Nella versione precedente di Entity Framework, il file che conteneva il diagramma e il come era visualizzato il diagramma, come erano disposte le classi sul diagramma e il file di mapping erano lo stesso file. Questo che significava? Io aprivo il file di DMX, spostavo le classi come volevo spostarle io e mandavo sul checkinavo quella file, il file con il mapping e i dati del modello, della visualizzazione delle classi sul modello. Il mio collega faceva un get latest e vedeva le classi secondo la mia disposizione, le modificava secondo la sua disposizione, cioè spostava le classi nel designer, checkinava e automaticamente sovrascriveva il mio lavoro e quindi era molto complicato. Adesso, grazie al fatto che queste classi sono staccate, basta non condividere queste classi sotto il source control o non fare mai check-in di queste classi sotto il source control e ognuno può lavorare con la propria visualizzazione senza il rischio che si veda sovrascritto il suo lavoro con il lavoro di qualcun altro. E questa è un'altra novità che è stata fortemente richiesta. Per quanto riguarda il supporto agli dati geografici, agli spatial data, se noi andiamo a vedere la classe person ha una proprietà che si chiama address e che contiene il tipo, che è di tipo dbGeography. dbGeography mappa su un tipo che si trova sul database che è di tipo SQL Geography. Quindi il designer, quando trova i campi SQL Geography, automaticamente mappa su una proprietà di tipo dbGeography. Così come se trova campi SQL Geometry, li mappa automaticamente su una proprietà che è di tipo dbGeometry. Questo Questi sono gli unici due tipi supportati all'interno di Entity Framework 5, sebbene il designer su questo sia un po' fuorviante, perché se noi selezioniamo la proprietà address e andiamo a vedere le sue proprietà, vedete che dice che ci sono molti altri tipi geografi. Questi tipi non sono supportati, sappiatelo, solo geometri e geografi sono supportati. Per quanto riguarda adesso il supporto agli enum, possiamo fare in modo che la proprietà FileType sia un enum. In questo momento, ovviamente, il designer non può sapere che questa proprietà è un enum, lo possiamo sapere noi. Quindi, quello che possiamo fare è dire tasto destro, è andare col tasto destro sulla proprietà FileType e dire converti in un enum. A questo punto, noi gli diciamo converti un enum di nome FileType. Poi diciamo, andiamo a definire i valori che si trovano dentro questo enum, mettendo che image vale 1 e che text vale 2. Volendo possiamo utilizzare anche un enum già esistente, però la cosa importante è che ne mettiamo il full name, quindi qua dentro non dobbiamo scrivere semplicemente day of week, ma dobbiamo mettere system.day of week. Non è quello che vogliamo fare noi, quindi adesso questo lo eliminiamo e premiamo il tasto ok. Il designer che cosa ha fatto? Andiamo a vedere il model browser. Ha creato automaticamente un nuovo enum. Vedete che c'è una nuova folder che si chiama enumtypes e dentro c'è l'enum. E la proprietà FileType è stata automaticamente mappata sul tipo FileType, che è l'enum che abbiamo creato noi. Così abbiamo introdotto il supporto al designer. Così abbiamo introdotto il supporto agli enum anche all'interno del designer di Entity Framework. Andiamo ora a vedere un po' nel codice come queste cose vengono sfruttate, ora che abbiamo visto quali sono le migliorie del designer. Gli enum all'interno del designer sono supportati come abbiamo visto. Inoltre è obbligatorio che vengano mappati su colonne di tipo int, di tipo numerico, insomma. Si possono mappare appunto enum esistenti e gli enum sono assolutamente supportati sulle query link. Andiamo a vedere questo cosa significa. Supponiamo di voler inserire nella nostra tabella files un po' di file. Io qua mi sono già preparato il codice, che ovviamente ho incollato dalla parte sbagliata. Io ci devo mettere prima semplicemente var ctx uguale new EF5 Entities, che è la classe di contesto che mi ha generato Entity Framework. Come tipo FileType, FileType non esiste nel contesto corrente. Ah, sì, non ho salvato il database, quindi non ho salvato il diagramma, quindi non aveva creato FileType. Adesso me lo ha rigenerato. Il tipo FileType. Alla fine ctx.saveChanges, io in questo modo vado ad inserire dei file. Come vedete, non ho dovuto fare nulla per supportare l'enum FileType. Per Entity Framework è un tipo, come si dice in inglese, un first class citizen, cioè c'è un supporto nativo per questo tipo di dato. Imposto il progetto come start project, lo andiamo a creare. Se facciamo debug, vedete tutto normale e ci salva questi dati. Chiuso il debug. Adesso supponiamo di voler fare delle query su questi dati, commentiamo e eseguiamo una query. X uguale ctx.file.where e prendiamo solo i file di tipo testo. In questo caso ce ne tornerà uno soltanto perché questo file solo è di tipo testo. Come vedete, ancora una volta utilizziamo un enum che è una query che utilizza un enum che è perfettamente supportato da Entity Framework. Eseguiamo il nostro codice di nuovo. Se andiamo a selezionare X e lo vediamo con il quick watch, eccolo qua, file ID, file type e nome. Quindi abbiamo utilizzato un enum nella clausola where per recuperare solo i file di un certo tipo. Sarà premura del parser del provider link to entities andare a trasformare quel tipo in quell'enum in un intero e andare a fare la query sul database, sia in fase di query che poi anche in fase di scrittura trasformare quell'enum in un intero. Ora, abbiamo visto il supporto agli enum, vediamo l'altro supporto, quello agli spatial data, che sono l'altra grossa novità di Entity Framework 5 che è molto attesa, è stata molto richiesta ad alta voce dagli sviluppatori. Cominciamo, anche in questo caso ho uno script, ho uno snippet già pronto, ho inserito un po' di persone. Qui devo mettere il supporto a System Data Spatial. Ho inserito un po' di persone con degli indirizzi completamente inventati, quindi non pensate che veramente Marco De Santis abiti a questo punto, perché sono dei numeri che ho messo completamente a caso. Potrebbero essere anche in mezzo all'oceano, per quanto ne so. Fatto questo, c'è già il Save Changes, mettiamo un punto di debug e lanciamo di nuovo il progetto. Come vediamo, facciamo tutto normalmente, aggiungiamo le persone e quindi adesso i dati sono salvi. Possiamo passare alla seconda fase, ovvero quella della lettura di questi dati. Ovviamente ho uno script. Commentiamo questa parte e vado a prendere la persona più vicina a questo punto, ovvero prendo tutte le persone e le ordino per la distanza tra il loro indirizzo ed un punto che io ho generato, completamente a caso, anche questo è un numero che io ho preso a caso, e quindi ottengo la persona più vicina a quel punto, cioè quella con la minor distanza. Lanciamo. Anzi, prima mettiamo un punto di debug, lanciamo l'eseguibile. Recuperiamo la variabile x e scopriamo che la persona che abita più vicino a quel punto è Marco De Santis, perché tutte le conversioni, sia in fase di inserimento che in fase di query, quindi da A al tipo SQL Geometry del database, al tipo DB Geography, delle classi è completamente gestita da Entity Framework senza che noi dobbiamo fare nessun artificio come dovevamo invece fare prima con Entity Framework 4.0. A questo punto, ora che abbiamo visto come funziona il supporto per gli enum tipi spatial, possiamo passare alla qua già abbiamo detto, possiamo passare a vedere il supporto per le Table Valued Function. Le Table Valued Function sono molto comode. Le Table Valued Function sono delle funzioni, un po' come le Stored Procedure, che hanno la particolarità di poter essere interrogate dall'SQL. Per capirci, voi non non, se avete una Stored Procedure che si chiama get ordini, non potete fare select star from get ordini. Non è semplicemente permesso dall'SQL. Se volete filtrare, o vi fate un'altra stored procedure, oppure ritornate in memoria, eseguite la stored procedure, vi tornate i dati in memoria e poi fate dei filtri sui dati che stanno in memoria tramite il vostro codice. Questo potrebbe essere un discreto problema in certi casi. Le table valued function invece sono interrogabili, cioè voi potete scrivere select star from get ordini, se get ordini fosse una table valued function, where e quindi eseguire i vostri filtri su quella funzione. Quindi mi viene in mente l'esempio più semplice: se voi non dovete mai restituire non so, gli ordini scaduti, ma proprio non li dovete mai restituire oppure cancellati, non volete mai che siano restituiti al vostro codice, potreste fare una funzione get ordini validi che vi ritorna soltanto gli ordini validi e poi fare i filtri là sopra. In questo modo voi non dovete sempre fare nelle vostre query il filtro end cancellato uguale n, che sta per no, oppure end cancellato uguale false, dipende dalla tecnica che usate e da chi è il vostro DBA. Quindi usate questa funzione per farvi già ritornare quelli non cancellati, il che risparmia un po' di codice e soprattutto risparmia codice ripetitivo, risparmiando quindi errori, perché non dobbiamo ricordarci ogni volta di mettere questo filtro. Le Table Valued Function ottimizzano quindi diciamo, le prestazioni rispetto alle Stored Procedure, perché permettendo questo filtro sul server permettono di migliorare le prestazioni. Semplificano il codice, proprio perché ci permettono di risparmiare un po' di codice. Sono perfettamente supportate all'interno del designer e anche dalle query link. Torniamo al nostro progetto. Apriamo di nuovo il designer. Clicchiamo con il tasto destro e scegliamo Update Model from Database. In questo caso andiamo ad aggiungere questa Stored Procedure che si chiama MyFunction, che in questo caso mi importa solamente, mi ritorna solamente tutti quanti i file, senza fare nessun filtro, è solo una funzione di test. Vedete questo terzo flag, che è nuovo in questa versione? Dice: importa le Stored Procedure direttamente nel modello concettuale, nell'entity model, cioè nel modello concettuale. Voi sapete che nella versione 4.0 le Stored Procedure venivano importate solamente nello schema fisico, cioè nello schema del database dell'EDM, e poi all'interno del designer dovevate importarle nello schema logico per poi vederle come delle funzioni sul contesto. Se volete, lui può farlo automaticamente per voi. Questo significa che importa le Stored Procedure e le funzioni selezionate nello schema del database, dopodiché le importa anche nello schema logico e per mapparle crea un nuovo complex type. Questo può essere molto comodo quando le nostre Stored Procedure e funzioni mappano tutte su dei complex type, cioè non su delle entity. Nel caso in cui abbiamo Stored Procedure o funzioni che mappano su entity, non è il caso di selezionare questo flag, ma le facciamo importare direttamente solo nello schema del database del nostro EDM. A questo punto apriamo il model browser e vedete che all'interno del designer c'è questa funzione MyFunction. Clicco con il tasto destro Add Function Import. Decidiamo che la funzione è composable e vedete automaticamente lui importa la funzione MyFunction, cioè seleziona, me la fa vedere la funzione MyFunction, scrivo qua sopra MyFunction e gli dico che mappa sulla entity file, perché io so che mappa sull'entity file, in quanto vedete se la vado a riprendere, map, sono questi i campi. Clicco su OK e non ho e ho la nuova funzione sotto function import. A questo punto io posso andare nel mio codice, anche in questo caso ho uno snippet, commentiamo questa riga e dico ctx.myfunction.where. Come viene tradotto questo? Dammi il risultato della funzione myfunction e applicaci questo filtro, però questo viene fatto a livello di SQL sul server. In questo modo le prestazioni sono ottimizzate, perché se questa fosse una Stored Procedure, il risultato della Stored Procedure MyFunction verrebbe scaricato in memoria e il filtro verrebbe fatto sulla memoria sulla macchina e non a livello di database. Quindi ottimizziamo parecchio le prestazioni. Andiamo ad eseguire anche questo codice e vediamo che X, prendiamo qui watch, c'è un solo elemento trovato che è file2.txt, ovvero quello il file con l'immagine. Bene, ora andiamo avanti e parliamo un attimo delle performance. Entity Framework introduce un notevole miglioramento delle performance per quanto riguarda la compilazione delle query link. Le query link to entities, per essere trasformate in SQL, devono essere compilate. Questo processo è molto lento da fare ogni volta, quindi in Entity Framework 5 il team ha messo una feature molto interessante, ovvero le query vengono automaticamente compilate e messe in memoria e rimangono in memoria per Però ovviamente non è che ogni query della nostra applicazione rimane in memoria, ne rimangono in memoria solo, se non erro, 60 o 80, tra le 60 e le 80, e vengono mantenute in memoria soltanto quelle più usate. C'è un algoritmo che le calcola, quelle più usate, e che ogni tot secondi fa partire un thread che ripulisce, gli elementi in, memoria. Prima dovevamo utilizzare delle compiled query per fare questo, per fare questa ottimizzazione, ovvero per precompilare le query. Però, e ancora si può usare questo trucco, è anche leggermente più veloce. Però il codice da scrivere per le compiled query è notevolmente maggiore, ovvero, ho anche in questo caso uno snippet, questo era il codice che bisognava scrivere per avere una compiled query. Ora lasciate perdere che non compila, non può compilare. Inoltre, le compiled query funzionano soltanto con la classe ObjectContext e non con la classe DBContext, il che significa che ci priviamo dell'utilizzo della classe DBContext, che è molto comoda. Personalmente, adesso che le query sono sempre compilate da Entity Framework, consiglio di non utilizzare più le compiled query, anche se sono un minimo più veloci, perché non ne vale la pena, perché il codice da scrivere è molto, quindi aumenta la complessità del sistema, per ottenere un vantaggio che è praticamente irrisorio. Ora che abbiamo visto quali sono le novità di Entity Framework 5, parliamo un attimo del futuro di Entity Framework. Entity Framework sarà open source. Entity Framework 6, il futuro, sarà open source. Questo non significa che che Microsoft abbandonerà Entity Framework solo alla community sperando che qualcuno un giorno ci lavori. C'è un team apposito che lavora su Entity Framework. Solo Microsoft deciderà cosa sarà incluso di Entity Framework. Microsoft sarà il solo owner di Entity Framework e quindi si possono fare semplicemente delle contribution ad Entity Framework che dovranno seguire le guideline, le linee guida date dal team di Entity Framework. Ma Microsoft ha un commitment molto forte su Entity Framework e quindi non dobbiamo aver paura di utilizzarlo perché non sarà un prodotto open source. Come diciamo, nell'accezione di un prodotto che viene mantenuto da un team che ogni tanto decide di aggiornarlo. No, ci sarà una roadmap, ci sarà documentazione, ci saranno demo, ci saranno eventi, ci sarà il supporto soprattutto da parte di Microsoft e Entity Framework continuerà ad essere interamente distribuito, come vi ho detto prima, tramite Nuget. Bene. Con questo chiudo la sessione e per qualunque domanda vi aspetto a tra poco per la Q&A su Twitter. Ricordate il tag è ASPILIVE e grazie per la vostra attenzione.